Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Il Pomeriggio con Zainet. Al microfono Antonella Andreuolo e qui in studio con me Jacopo, fresco fresco di maturità scientifica, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Oggi come tutti i venerdì si parla di cultura e ne parliamo non solo con Jacopo ma anche con la redazione in collegamento da Torino. Pronto ragazzi, mi sentite?
Pronto, sì, siamo qua in diretta da Torino. Ciao Antonella e ciao Jacopo, insieme a me quest'oggi qua dalla redazione di Torino, India, che frequenta al liceo sociopsicopedagogico Berti di Torino. Ciao India.
Ciao, ciao a tutti.
Cominciamo subito con la musica, naturalmente come di consueto la puntata della cultura, l'hai già detto tu Antonella, lo ribadisco io, la prima canzone che ascoltiamo è Neffa con un suo grande successo di qualche tempo fa, a dire il vero uno dei primi suoi successi, ovvero La mia signorina.
Zainet, la radio che fa scuola.
Un tot di gente ancora non ci crede,
ancora non ci crede
che io e la mia signorina stiamo bene insieme,
bene insieme.
Nella mia mano c'è un fiore, quando voglio un bacio me ne dà di più,
dà di più.
Abito al piano di sopra e dopo un po' mi dice Cico vieni su,
vieni su.
Voglio lei perché brucia sempre, è l'unica che vera veramente. Io e la mia signorina stiamo bene insieme. No, no. E forse c'è troppa gente che amore non ne vuole, sempre il sole,
cerca il sole.
Mi lascia andare lontano, tanto poi lo sa che io ritorno qui,
torno qui.
E non c'è niente di strano se non ha bisogno di convincermi,
convincermi.
Potrei anch'io fare il presidente, ma sto con lei e non mi manca niente. Mia signorina, stiamo bene insieme. Oh, bene insieme.
Dopo questa canzone rientriamo parlando anche di un appuntamento che caratterizzerà la seconda parte della nostra puntata, il Moncalieri Jazz Festival, ma intanto andiamo subito ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Le nuove uscite riusciranno a rivoluzionare la classifica dei film più visti? Sulla carta i numeri ci sono. Ora resta da vedere se le aspettative verranno confermate al botteghino. Intanto rimangono stabili Up e Parnassus nelle prime posizioni della classifica, seguiti da This Is It, film con immagini delle ultime settimane di vita di Michael Jackson. A muovere un po' le acque sul podio potrebbero pensarci Nemico Pubblico e L'Uomo che Fissa le Capre, due pellicole completamente diverse, una sul gangster John Dillinger, l'altra una commedia, ma entrambe con due cast stellari, Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard nella prima, George Clooney, Ewan McGregor e Kevin Spacey nella seconda. Nella classifica dei libri Camilleri cede la vetta a Dan Brown, mentre in quella musicale lo scettro spetta a Michael Bublé. Fino al 15 novembre, inoltre, vicino a Torino, si tiene il Moncalieri Jazz Festival, ricco di appuntamenti interessanti. Tutto questo e altro ancora nella puntata odierna de Il Pomeriggio con Zainet.
Ritorniamo in onda, abbiamo ascoltato la scheda che ha preparato appunto la nostra redazione. Oggi parliamo come ogni venerdì di musica, di cultura, di teatro e quant'altro, e cominciamo subito con le classifiche musicali, ovvero le classifiche dei dischi più venduti questa settimana. Cominciamo con la quinta posizione, dove troviamo Valerio Scanu con un disco che si chiama Valerio Scanu, per la fantasia di tutti coloro che hanno deciso di chiamarsi, cioè bruttissimo trovo quando il disco si chiama come la persona, vabbè, questo è un mio giudizio. Quarta posizione per Madonna con Celebration, che da settimane, settimane e mesi in classifica. Terza posizione per Sting, If on a Winter's Night, questo è il titolo del suo ultimo album. Seconda posizione per Alessandra Amoroso con Senza Nuvoli. In prima posizione troviamo Crazy Love di Michael Bublé. Allora, India, finalmente questa settimana, vabbè, abbiamo tre stranieri e due italiani, quindi si è inversa la proporzione, si è invertita. E naturalmente troviamo degli artisti importanti, come per esempio Madonna, che sono mesi e mesi che è in classifica, e io mi chiedo, sono mesi che ogni singolo di questo disco, cioè Celebration, esce e diventa un grande successo. Secondo te sono tutti meritati i successi di Madonna, tutti i suoi singoli che diventano grandi successi?
Beh, sicuramente sì, anche perché Madonna è un'ottima artista e soprattutto un'artista completa, a mio giudizio, anche perché possiamo vedere ogni suo concerto non soltanto è un successo da un punto di vista musicale ma anche teatrale. Infatti lei mette in scena dei veri propri spettacoli che appunto potremmo paragonarli quasi agli show di Renato Zero.
Beh, magari forse potremmo paragonare gli show di Renato Zero a quelli di Madonna.
Beh sì, l'inverso.
Direi, non lo so. Invece a te, Jacopo, chiederei di parlare di questa tendenza musicale ultimamente legata al passato. Tipo Michael Bublé, lo sappiamo tutti, è un grandissimo artista swing che riprende un po' i brani del grande The Voice, veniva chiamata così, quella di Frank Sinatra, del grande Frank Sinatra. Cosa pensi di questa tendenza anche italiana? Perché se vogliamo, tipo Giusy Ferreri, piuttosto che altri artisti, hanno anche Marco Carta, ripreso un po' delle sonorità degli anni 50. Che cosa ne pensi di questa tendenza?
In questo periodo c'è un ritorno al vintage, una mia idea, insomma, che può essere tranquillamente discussa e sicuramente ben venga una discussione. Quindi, insomma, è naturale che sia dalla moda dei vestiti, dalla moda delle stoffe, nell'arredamento, insomma, ci possa essere anche un ritorno dal punto di vista del gusto musicale. Sinceramente ben vengano queste rivisitazioni, queste rivalutazioni anche musicali di un genere che, insomma, male non fa se si ascolta anche oggi.
Non solo musica ma anche libri nel nostro pomeriggio con Zainet. Allora, Jacopo, ti chiedo subito, qual è l'ultimo libro che hai letto, se l'hai letto?
Ma io l'ultimo libro che ho letto, diciamo, ho riletto La Signora delle Camelie di Dumas, che è tipo la quinta volta che me lo rileggo. Vabbè, io da bravo melomane mi leggo La Signora delle Camelie, giustamente, e quindi questo, insomma. No, io, diciamo, purtroppo, per quanto mi riguarda, non sono un grande lettore di libri moderni. Io sono un po' nostalgico, poveraccio, a 20 anni si legge i romanzi dell'Ottocento, però insomma mi piace leggere e ritrovare quei sapori in quei libri.
Quindi questo è il genere letterario che preferisci?
Sì.
Se dovessi consigliare una lettura a un nostro ascoltatore giovane, cosa consiglieresti?
Ma superati i primi due capitoli, La Signora delle Camelie può essere un gran bel libro da leggere. Uno deve prenderlo e andare direttamente al terzo capitolo, i primi due far finta di che non ci siano. Ve lo dico io, cosa succede? Lui va a un'asta e si ricorda della sua storia d'amore con questa Margherita.
Ma scopriamo quali sono le novità in classifica, Valeria.
Grazie Antonella, la classifica la facciamo dire a India questa settimana. Cosa troviamo in quinta posizione?
Alla quinta posizione troviamo di Stephen King The Dom. Alla quarta posizione di Antonio Tabucchi Il tempo invecchia in fretta. Alla terza posizione di Stefano Benni Pane e tempesta. Seconda. Alla seconda posizione troviamo di Andrea Camilleri La rizzagliata, e salendo appunto infine alla prima di Dan Brown Il simbolo perduto.
Quindi insomma esce il libro di Dan Brown, libro che in qualche modo ritorna, fa venire in mente Il codice da Vinci, infatti subito arriva e scala le vette, arriva in prima posizione. Ma adesso invece siamo arrivati ai film, perché dopo un buon libro si guarda sempre un buon film, vero Antonella?
E andiamo subito allora a vedere la classifica dei film più visti, che sarà letta appunto da Jacopo.
E al quinto posto ci sta Oggi Sposi di Lucini, che credo sia una commedia che carina, comunque la classica commedia all'italiana ad episodi, simpatica, che era al terzo posto, è scesa al quinto posto. Vabbè, insomma, quanta gente se la deve andare a vedere una commedia, pure giusto che scenda. Al quarto posto abbiamo Amore 14 di Federico Moccia, questa era meglio se non c'entrava. Al terzo posto abbiamo il film di Michael Jackson, This Is It, che non è di Michael Jackson, il film è di Kenny Ortega, però insomma, che è una new entry nella classifica. Al secondo posto Parnassus, che io l'ho visto e sinceramente non consiglierei a nessuno di andarlo a vedere, perché è un film che esce dal cinema, non c'è capito niente. E invece al primo posto abbiamo Up di Peter Docter e Bob Patterson, che questo credo sia veramente molto interessante da andare a vedere, almeno a me interessa.
Allora India, volevo chiederti se hai visto qualche film di recente, se hai qualche commento da fare su queste nuove uscite.
Personalmente non ho ancora visto nessuno di questi film, ma appunto volevo un attimo magari chiacchierare su This Is It, in quanto è un film che sta facendo abbastanza dibattere, soprattutto appunto nel panorama musicale, ma anche da un punto di vista culturale, anche se vogliamo da un punto di vista più psicologico. Infatti sui giornali è possibile leggere il dibattito generato dai fan di Michael Jackson, in quanto il film in realtà appunto consiste in un insieme di montaggi che sono stati appunto messi in scena nel periodo appunto breve che ha preceduto la morte dell'artista. Quindi ovviamente i fan si sono sentiti un attimo spiazzati e avrebbero preferito che questo film non fosse appunto, non andasse in onda nelle sale, in quanto già nel corso delle scene Michael Jackson aveva manifestato dei sintomi che poi l'avrebbero portato appunto all'inevitabile morte, e quindi appunto c'è stata questa ribellione da parte dei fan, che a mio giudizio è interessante perché testimonia come un fan non è soltanto da un punto di vista musicale per il suo artista, ma anche a livello umano, quindi India, c'è un coinvolgimento.
Guarda, mi piace molto come parli con tutto questo linguaggio forbito, insomma i fans hanno boicottato il film, hanno detto non andate a vederlo,
boicottato al massimo,
esatto. Proprio perché appunto dicevano che durante le riprese già si vedeva quanto stava male Michael Jackson.
Beh sì, devo dire che in effetti vedere adesso pure il film Parnassus, che è l'ultimo film di Heath Ledger, vedere come si dice a Roma i mortacci sugli schermi fa un po' impressione, perché io sinceramente, cioè immaginarmi quando mi sono andato a vedermi Parnassus, adesso immaginarmi Heath Ledger che lo vedevo lì sulla scena così, e poi invece poverino era trapassato, un po' fa impressione. Insomma, va sempre verso il gusto del macabro la scelta del pubblico e dei produttori.
Certo, perché molto spesso le logiche poi commerciali non corrispondono a quelle che potrebbero
morali.
Essere sì, a quelle morali o comunque a un più diffuso buonsenso. Allora adesso qualche minuto di pausa, ma restate ancora qui con noi su Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare, ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare, ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police, mettiamo un CD prima di addormentarci, il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto, dicevi ma guarda, lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto, ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate, poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate, abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse
stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.
Torniamo in onda, abbiamo ascoltato Le cose in comune di Daniele Silvestri e a questo punto presentiamo il nostro ospite di oggi, approfondiamo un evento culturale proprio qua nel Torinese, in particolare il Moncalieri Jazz Festival. E abbiamo al telefono il direttore artistico Ugo Viola.
Questa è la 12ª edizione del Moncalieri Jazz Festival, il quale durerà fino al 15 di novembre. Quali sono gli artisti coinvolti in questo spettacolo, in questo evento?
Un appuntamento importante è domenica, per tutto il giorno avremo dei gruppi musicali giovani talenti che saranno appunto in competizione per vincere due francesi del valore di 2500 euro oppure una registrazione. Lunedì, martedì e mercoledì 9, 10 e 11 sarà invece dedicato alle scuole, dalle materne, elementari, medie e superiori, inferiori e superiori. Faremo i cartoon in jazz e verranno presentati con sempre con musica dal vivo le personalità del jazz dal nato a oggi. Chiudiamo con le quattro serate principali, giovedì 12 presso le Fonderie Teatrali Limone, i Moncalieri, avremo un omaggio a Fabrizio De André con un gruppo, un quartetto di Luciano Milanese, quindi all'interno di questo gruppo ci sarà Laura Bozzano che interpreterà e racconterà aneddoti di Fabrizio, visto che era amica di famiglia proprio. Il venerdì sarà dedicato a Dizzy Gillespie, in omaggio che gli fanno un sestetto d'eccezione che è di Jazz Moody, quindi è l'unico gruppo che può vantare e può essere, diciamo, elogiarsi e fregiarsi del titolo della Dizzy Gillespie All Stars. Sabato invece sarà dedicato a due grandi musicisti, che uno è Charlie Mingus e verrà interpretato da un gruppo particolare, che sono il Quinto Rigo è un gruppo che sicuramente i sanremesi, cioè i festival di Sanremo, ricorderanno per la loro apparizione e comparsa in tre festival di Sanremo. In questo caso interpreteranno musiche di Trey Lewis che, diciamo, che ricorderà il trentennale della sua morte. Sempre nella stessa serata il gruppo Rosario Giuliani e Flavio Volto invece daranno in omaggio un tributo a Ornette Coleman. Chiudiamo il festival a Torino invece che Moncalieri, presso la sala prestigiosa, l'auditorio più che sala, del Toscanini, quindi dell'auditorio Rai di Torino, con una serata particolare. Sarà dedicato la serata alle musiche da cinema e jazz, questa sinergia fra il Moncalieri Jazz, l'orchestra Rai e il Torino Film Festival.
Grazie a Ugo Viola, che è il direttore artistico del Moncalieri Jazz Festival, che è stato con noi quest'oggi, quindi l'appuntamento è a Moncalieri fino al 15 di novembre. Ora io do la parola ad Antonella, perché chi non può andare a sentire un concerto piuttosto che venire fino qua a Torino può però andare tranquillamente al cinema oppure a teatro.
Sì, sì, infatti continuiamo allora a parlare di film con le uscite di oggi, venerdì 6 novembre. Sono appunto L'uomo che fissa le capre di Grant Heslop, Nemico pubblico con Johnny Depp, un film molto atteso, Anno 1 che è una commedia, Berlin Calling, un film drammatico, Mar piccolo di Alessandro Di Ribilant, Alza la testa di Alessandro Angelini. E adesso voltiamo pagina, parliamo un po' di teatro e ricordiamo qualche data importante. Infatti al Teatro Stabile di Genova dal 5 novembre al 22 novembre sarà in scena La Bottega del Caffè di Carlo Goldoni per la regia di Antonio Zavatteri. E invece spostandoci a Roma cosa troviamo, Jacopo?
Invece al Teatro Eliseo dal 3 di novembre al 15 novembre ci sarà La Notte dell'Angelo di Furio Bordonno, mentre al Piccolo Eliseo dal 5 al 19 Parole d'Onore di Attilio Bolzoni.
In questi giorni c'è un grandissimo anniversario, un anniversario che ha cambiato la storia del mondo, mi sento di dire questo, quando è caduto il muro di Berlino veramente le sorti del mondo sono cambiate, era il 1989 ed era novembre, il 9, se non sbaglio la data precisa è proprio il 9, quindi fra qualche giorno cadeva giù il muro di Berlino e noi ne parliamo anche qua su Zainet. E sentiamo la scheda che ha preparato la nostra redazione.
Febbraio 1945. Durante la conferenza di Yalta, gli stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale decidono il destino della Germania. Roosevelt e Churchill ipotizzano uno smembramento provvisorio in quattro settori. Dopo la resa dell'8 maggio 1945, le forze vincitrici, dopo le decisioni prese nella conferenza di Potsdam, presero ufficialmente il potere di governo in Germania, nei distretti di influenza inglese, statunitense, francese e tedesca. Stalin costituì uno stato autonomo ed indipendente dell'Est, avendo preteso, ma non ottenuto dalla Germania Ovest, pesanti risarcimenti di guerra. In seguito, i settori occidentali adottarono la nuova moneta, il marco, con il risultato di aumentare la distanza con i territori sotto il controllo sovietico. Di risposta, infatti, le forze sovietiche bloccarono l'accesso a Berlino per tutti quelli che provenivano dagli altri distretti. Il confine tra Germania Est e Germania Ovest, che ormai rappresentava un unico blocco, venne chiuso definitivamente nel 1952. Per arrestare lo spostamento massiccio della popolazione, nella notte tra il 12 e il 13 agosto, Berlino Est iniziò la costruzione del muro.
Die Öffnung des Brandenburger Tors signalisiert heute der ganzen Welt die denkbar beste Absicht, Begegnung von Menschen zu fördern.
Alto 3 metri e mezzo, lungo 155 metri, oltre 300 torri di guardia con cecchini armati. Il muro di Berlino rappresentava un confine difficile da superare per i tedeschi che desideravano farlo. Scomparsa la cortina di ferro, il muro oggi rappresenta un simbolo della storia. Nel 1990 la sovrintendenza ai monumenti della città si è infatti impegnata per la conservazione del muro di confine. La capacità dei tedeschi di far rivivere il passato nel presente, perché parte imprescindibile della loro storia, è forse la forza di questo paese. Tra il 2002 e il 2006 è stata realizzata la Berliner Mauerweg, un percorso per pedoni e ciclisti lungo 160 km intervallato da 40 stazioni, veri e propri centri di documentazione, dove è possibile informarsi sulla divisione della Germania, sulla costruzione e la caduta del muro e sugli avvenimenti accaduti nei singoli luoghi.
L'episodio è curioso ed è stato oggetto della cronaca di quei giorni. Nel giugno del 1988 la polizia della Repubblica Federale Tedesca sgombra lo spazio chiamato il Lenné Drive. Ufficialmente territorio est, la zona di Lenné rimaneva oltre il muro. Un caso bizzarro non fa una zona franca, non controllata dai militari delle due Germanie. A marzo, dopo un accordo che stabilisce lo scambio di alcuni terreni, il triangolo diventa parte dell'Occidente. I progetti edilizi del comune prevedono la costruzione di una grande strada. Secondo gli ambientalisti, nell'area vivono specie rare di farfalle e piante. Per i punk e gli autonomi in genere, il triangolo è zona libera, uno spazio dove i punti cardinali di est ed ovest non sono più sulla cartina. Lo sgombro e i conseguenti scontri con le forze dell'ordine ribaltano i normali giochi di forza. Dall'altra parte del muro, le guardie della DDR filmano gli avvenimenti e si trovano a fronteggiare, quasi un anno prima della caduta del muro, 200 manifestanti che saltano in Berlino al Mauer.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zainet in collegamento con Roma, con la redazione di Roma. Quindi io saluto tutti nell'ordine e comincio con la redazione di Roma, ovvero ciao Antonella.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Jacopo e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, ciao.
Ciao a India che è qua vicino a me, a Torino. Pare strano, no? Le redazioni, però il mondo della tecnologia è veramente magico. Ciao India.
Ciao, ciao a tutti.
E dall'altra parte del vetro ringraziamo Fabio qua da Torino e naturalmente Chiara da Roma, perché chiaramente tutto si raddoppia. Ricordiamo che Zainet, il pomeriggio di Zainet, è possibile rintracciarlo anche su Facebook, si chiama proprio il pomeriggio di Zainet, basta che andate a cercare il gruppo su Facebook. E poi naturalmente c'è il nostro sito internet www.zai.net. Questi i nostri contatti, l'appuntamento con la cultura è rimandato la prossima settimana, cioè venerdì prossimo, però Zainet torna già lunedì, quindi mi raccomando, accendete la radio proprio per passare il pomeriggio con noi. Sometimes we don't know why. At times.